ai miei tre mariti, Nico, Christopher e Noor. Cosa fare di un padre nazista? Apparentemente l'unica soluzione è ripudiarlo. Se si parla della necessità di integrare quel padre nella definizione di sé, si viene subito trattati da nazisti. Bisogna essere capaci di scoprire, affrontare e assumere l'Hitler in uns per diventare un essere umano nel pieno senso del termine. Altrimenti il rimosso ritorna e ciò che si disconosce ricompare sotto maschere diverse. Janine Chasseget Smirgel. Il ricordo opera come una ferita che non guarisce. Stephen Frosch. Agire come se un altro mondo fosse possibile è tanto ragionevole quanto realistico. Kathy Wicks. 0. Sono il figlio di mio padre. All'inizio è comparso in forma di pozza, del liquido che affiorava dalle assi del pavimento anziché gocciolare dall'alto. Non ci ho fatto molto caso, l'ho semplicemente asciugato con uno straccio e me ne sono dimenticata, finché la pozza non è riapparsa da un'altra parte. Che dire, era strano, ma tutta la casa era strana. Primo essere umano vivente a occuparla dopo che era rimasta vuota e sbarrata per 15 anni. Mi sforzavo di abituarmici e la casa si sforzava di abituarsi a me. Gli animali del quartiere ancora la consideravano loro. Si intrufolavano in un modo o nell'altro. Scoiattoli, cuccioli di opossum, topi, gatti randagi. Entravano dalle grate, dai buchi tra le assi del pavimento, dalla cantina. Io li scacciavo tutti, spingendoli con una scopa fuori dalla porta sul retro, fino a quando il caldo e l'umidità dell'estate non ne hanno deformato il telaio montato alla buona e la porta ha smesso di aprirsi o chiudersi se non a spintoni. Io e la casa ci sentivamo entrambe permeabili. Si era fatto un gran parlare di una ripresa economica di Kansas City, di un imminente boom immobiliare, tanto che si era scatenata una corsa all'acquisto e alla ristrutturazione di case. I residenti promessi, però, non erano mai arrivati. In tutta l'America, i bianchi della White Flight abbandonavano i sobborghi per rioccupare le città, ma i bianchi dei sobborghi di Kansas City non si erano mossi. Le case in città erano rimaste vuote, i lotti invenduti e pieni di erbacce. In ogni isolato del mio quartiere, almeno tre edifici avevano pannelli di compensato alle porte e alle finestre. Tra le case si aprivano vasti spazi vuoti, terreni invasi dalle piante infestanti. Chiunque avesse comprato questa casa viveva in un altro stato e doveva essersi reso conto ben presto che l'investimento non sarebbe stato redditizio. C'erano porte nuove su telai vecchi che mostravano ancora i segni di passate frazioni. Sulle finestre del lato est erano incollate le etichette del produttore che ne vantavano l'efficienza energetica, mentre quelle sul lato ovest erano talmente fragili e vecchie che sarebbero potute andare in frantumi già solo ad aprirle. La casa in affitto era la manifestazione dell'abbandono di ogni speranza, un messaggio che non avevo voluto cogliere. Ero tornata non nello stato dove ero nata, ma a uno sputo di distanza. Potevo avvicinarmi in punta di piedi al confine e ritirarmi nella sicurezza della mia casa, se non fosse che la casa non offriva una vera sicurezza, nemmeno dagli elementi. Pioggia, vento, neve, freddo, umidità. Ci si infilavano tutti, insieme agli insetti e agli animali selvatici, certi che fosse anche casa loro. Passavo un sacco di tempo ad applicare guarnizioni, ad appendere teli di plastica alle finestre piene di spifferi, cercando di fare mio uno spazio che non mi voleva. Insistevo che quello fosse il mio posto, nonostante tutte le prove contrarie. Quindi non ha giovato al mio senso di calma o di appartenenza che il proprietario precedente, morto da tempo, tornasse sotto forma di una pozza d'acqua, di bussate e sussurri in cucina, di bicchieri di vino, asciugamani e scarpe che se ne andavano in giro da soli, di una sensazione proveniente dalle scale che portavano al piano di sopra, di una porta della cantina che si spalancava a suo piacimento. Nelle stanze vuote gridavo: «Se ci sei d'accordo, cercherò di farmene una ragione, ma se mai dovessi farti vedere, le do fuoco a questa cazzo di casa!» Nel quartiere sembrava che i morti fossero la fascia di popolazione predominante. Quando spiegavo a qualcuno di Kansas City, dove abitavo, di solito la reazione era: «Ah, la zona dei serial killer!» E una ricerca condotta su internet a tarda notte avrebbe confermato che, sì, a qualche isolato da lì, in un punto da cui passavo andando all'unico alimentare raggiungibile a piedi, distante un paio di chilometri, un uomo aveva rapito giovani maschi omosessuali, gli aveva versato del disgorgante in gola e negli occhi, li aveva sottoposti a scosse elettriche, drogati e soffocati. «Non ne hai mai sentito parlare?» mi dicevano, perché era l'epoca di Dahmer e il cosiddetto cannibale Milwaukee era più carino. Nell'immaginario americano c'è posto per un solo predatore sadico di giovani uomini alla volta. Per i predatori di giovani donne, invece. La casa dove quell'uomo aveva ucciso così tanti ragazzi era stata abbattuta. E mi chiedo se era stato quello a scatenare i fantasmi nel quartiere. Di certo, l'energia di una morte così atroce deve propagarsi per l'eternità. Del vecchio sogno di una comune casa borghese, così normale, così bianca, in un quartiere rispettabile, non rimane che uno spazio vuoto tra altre due case normali. E se anche quelle racchiudono gli orrori, i loro segreti se li tengono per sé. Ho cercato di convivere con il mio fantasma, che non se ne andava benché probabilmente non avesse incontrato una morte violenta. Ho dovuto riconoscere che eravamo partiti col piede sbagliato e che era colpa mia. La prima notte dopo il trasloco, sola in quella casa centenaria senza nient'altro che un materasso gonfiabile e una bottiglia di whisky Jameson, mi ero rivolta a Tinder per trovare compagnia. Dopo essermi scambiata messaggi con un tizio per una ventina di minuti, lo avevo invitato da me nella speranza che mi scopasse o mi ammazzasse, e non ero sicura di quale delle due opzioni fosse la migliore. Era prima di capire che il piano di sopra era stato il posto preferito del precedente inquilino. Ed eccomi lì, a quattro zampe sul tappeto, a farmi scopare da uno sconosciuto di 10 anni più giovane, proprio ai piedi del fantasma. Resami conto del mio errore dopo che aveva iniziato a manifestarsi, ho tentato di fare ammenda, lasciando quasi interamente vuoto quel piano, così da dargli lo spazio per camminare avanti e indietro all'infinito come pareva gli piacesse fare. Ho allestito un altare in soggiorno, deponendovi frutta, whisky e candele accese. Ho bruciato un sacco di salvia e non ho dato fuoco alla casa. Lui però non aveva intenzione di venirmi incontro. Ben presto sono cominciate a comparire impronte di fango che entravano e uscivano dalla porta aperta della cantina. La prima volta che è successo, ho chiamato l'amministratore e l'ho aspettato sul portico. Appena arrivato a dare un'occhiata, mi ha fatto notare una cosa che mi era sfuggita quando, in preda al panico, avevo immaginato che stavolta a introdursi in casa fosse stata una persona in carne e ossa. Una pozza d'acqua sull'ultimo gradino delle scale della cantina. Ha rovesciato qualcosa? No. Non ha alcun senso. Beh, non sarei stata io a spiegarglielo. Mentre ispezionava il resto della casa, per accertarsi che non ci fosse nessun intruso nascosto in un armadio in attesa di pugnalarmi, sono rimasta sul portico a cercare Kansas City più cacciatori di fantasmi sul cellulare. Con mia sorpresa, ho ottenuto un sacco di risultati. Qualche giorno dopo, c'era una squadra di acchiappafantasmi nel mio soggiorno. Era tardi. Non so bene perché, avevo cercato di far apparire meno infestata la casa a vederla dall'esterno, ma era un'impresa disperata. Il portico cadeva a pezzi. Le assi si imbarcavano e gemevano quando ci passava sopra qualcuno. E non ero riuscita a eliminare tutta l'erba sintetica che copriva il legno mezzo marcio. C'erano anche dei resti del compensato che era servito per chiudere le finestre, anche se l'avevo divelto quasi tutto. Con il mio naso da megera e l'avanzare degli anni, ora che occupavo una vecchia casa fatiscente, rischiavo di diventare quella donna del quartiere che dice ai tuoi figli di evitare quando vanno a fare dolcetto scherzetto a Halloween. I miei tre papà. Come liberarsi dai fantasmi del patriarcato. Di Jessa Crispin. Big Sur. Edizioni. Lunedì intro. Entrare nella settimana con le prime pagine di un romanzo. Legge Marta Marchi. Samba Radio. Sceglie il romanzo. Elisa Vettori. Due punti. Libreria.